Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, l'unica rivista che arriva ogni mese direttamente in classe ed è scritta interamente dagli studenti. Oggi con noi c'è Martina che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3 di Roma.
Esatto, Simona, ciao a tutti.
Oggi parliamo, cara Martina, di pubblicità ingannevole e poi magari mi racconti se hai avuto qualche episodio da raccontare. Adesso andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi a Radio Zainet. Ci sono i Queen con It's a Kind of Magic.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way.
Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti, Queen con It's a Kind of Magic, anzi forse meglio A Kind of Magic, soltanto magico come alcuni prodotti si spacciano di essere prodotti miracolosi tra i principali accusati sul banco degli imputati per quanto riguarda la pubblicità ingannevole, casi di creme vendute come miracolose per l'appunto perché capaci di farti diminuire il giro coscia di 10 centimetri in 5 giorni senza muoversi dalla sedia e mangiando come, non lo so, come ai pranzi di nozze. Martina, tu ci hai mai creduto a queste forme di pubblicità?
Oddio, io fortunatamente no, però mi ricordo qualche mese fa, ad esempio, proprio per quanto riguarda i prodotti di bellezza, l'Inghilterra ha multato una marca di prodotti da donna proprio perché in una pubblicità in cui c'era Penelope Cruz venivano usate delle ciglia finte che quindi potevano far pensare che con il mascara improvvisamente le ciglia diventassero lunghe un metro.
Ma loro sono proprio avanti, come dire, forse noi non ci avremmo mai pensato, quantomeno alle ciglia, forse abbiamo anche pubblicità peggiori, diciamo la verità, però in effetti anche quella può essere considerata una forma di pubblicità ingannevole. Ti è mai capitato qualcosa di spiacevole per quanto riguarda questo argomento?
Beh sì, anche se non si tratta proprio di una pubblicità ingannevole, però sempre di un'offerta, per così dire, miracolosa, nel senso che su internet mi è capitato di acquistare dei CD originali a 5 euro, dopodiché mi sono stata tempestata da raccomandate in cui mi dicevano che dovevo pagare una certa somma per altri prodotti che non avevo mai ricevuto, e questa cosa è andata avanti per mesi perché c'era l'avvocato di questa ditta che continuava a mandare raccomandate su raccomandate. Poi però fortunatamente hanno lasciato perdere perché hanno visto che non ne valeva la spesa.
E meno male. Casi come questo ce ne sono sicuramente tanti. Questo è un caso di pubblicità aggressiva, perché anche questo è un problema di un certo rilievo. Quelle persone anche che ti vengono letteralmente ad importunare per venderti prodotti, anche questo insomma è un argomento di cui si può parlare per un bel po'. Ma che cos'è di preciso la pubblicità ingannevole? Cerchiamo di scoprirlo con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Un tubetto di questo prodotto e in 2 settimane perderete 10 kg. Giornali e TV sono piene di pubblicità che promettono miracoli di questo tipo, ma riescono davvero a mantenere le promesse? Per molti consumatori la risposta sicura arriva dopo 2 settimane. Il girovita è lo stesso, ma il portafoglio pesa un po' meno. È uno dei tanti casi di pubblicità ingannevole in cui è più facile imbattersi. Le pratiche commerciali scorrette sono di 2 tipi. Le pratiche ingannevoli, che possono consistere in azioni ingannevoli o in omissioni ingannevoli, e le pratiche aggressive, che inducono il consumatore ad assumere decisioni di natura commerciale che diversamente non avrebbe assunto, attraverso molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento.
Noi adesso andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata da Matteo, studente all'Università La Sapienza, in particolare studente di storia medievale, moderna e contemporanea, all'onorevole Giuseppe Giulietti, firmatario di una legge sulla pubblicità ingannevole del 2005, al quale abbiamo chiesto se i nuovi decreti legislativi, quelli appena varati, confermando l'impianto della sua legge, l'hanno rafforzata e insomma alla fine qual è il suo giudizio sulla sua legge.
La legge funziona perché ha consentito all'autorità, come l'autorità medesima ha detto, finalmente di intervenire rapidamente di fronte all'istanza di un cittadino che si sente truffato o colpito. Forse potrebbe essere utile un maggiore coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, quindi si tratta di consentire all'autorità di poter lavorare con ancora maggiore tempestività e con ancora maggiore efficacia, anche se hanno svolto un lavoro che io ritengo si possa e si debba definire positivo.
A proposito di dispositivi legislativi, si ha l'impressione che l'elusione delle norme vigenti, comportando una multa economica, sia considerato abbastanza, diciamo, un danno calcolato dalle aziende, che quindi volontariamente infrangono la legge, avvalendosi però nel frattempo di una pubblicità ingannevole che può portarne benefici sul mercato.
In precedenza la situazione era molto più negativa, perché l'autorità poteva limitarsi solo al cartellino giallo e a demandare ai tribunali, usando l'immagine sportiva, la possibilità di intervenire successivamente. Adesso l'autority può intervenire in tempo reale, questo a me pare un grande miglioramento. Non vi è dubbio tuttavia che, siccome permangono delle aree di aggiramento, bisogna intervenire a correggere queste nuove metodologie o nuovi trucchi che sono stati adottati, però manterrei sempre la stessa metodologia, il pieno coinvolgimento delle autorità e delle associazioni dei consumatori, perché solo dalla loro esperienza che possono nascere le modifiche e i correttivi. Forse potrebbe essere utile, ecco, su questo si potrebbe fare di più, anche una grande campagna da parte di tutti i mezzi di comunicazione, soprattutto i più grandi, penso alla RAI, che non sempre hanno manifestato la vostra disponibilità, e di altre radio e di altre televisioni così attente al tema della tutela dei consumatori, perché molto spesso tanti cittadini non sanno neanche dell'esistenza delle nuove norme, dei loro diritti, della possibilità attività di denuncia e quindi in molti casi addirittura non c'è neanche la segnalazione dell'imbroglio.
A proposito di nuove norme, quello che è stata una introduzione importante nel settore pubblicitario italiano come la pubblicità comparativa appare ancora abbastanza circoscritta all'ambito delle comunicazioni e sempre, diciamo, nell'ambito del politicamente corretto, cioè non ci si fa sgarbi tra aziende dello stesso comparto. Questo è un difetto del dispositivo legislativo o un'anomalia del sistema concorrenziale italiano?
È un'anomalia di fondo del sistema concorrenziale italiano, perché l'Italia è piena di imprenditori che invocano le liberalizzazioni per gli altri, la concorrenza per gli altri, e sono sempre pronti a formulare accordi di cartello nel loro settore. Questo è più forte nel settore delle comunicazioni per la particolare storia italiana. Tuttavia questo non riguarda l'impianto legislativo di quella che fu una piccolissima legge di trasferimento di poteri all'autority sulla pubblicità ingannevole, ma riguarda una serie di provvedimenti che sono allo studio, in particolare al Ministero delle Attività Produttive. So che questo è uno dei temi che sta più a cuore al Ministro Bersani, io mi auguro che il Parlamento su questo voglia sostenerlo, anche se talvolta le corporazioni in questo Paese sono più forti dell'interesse generale, e questo forse è il vero problema che si troverà di fronte qualsiasi governo.
Ci scusiamo con gli ascoltatori per la qualità dell'audio, che non era sicuramente ottimale, ma l'onorevole Giuseppe Giulietti era, ovviamente, come avete potuto ascoltare, in Parlamento. Io adesso mi fermerei per ascoltare un po' di musica ancora. Renato Zero con Mi Vendo.
Zainet, la scuola che fa radio.
Un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guai. Che io cerco, io sono solo più di te, nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re, sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo.
Dunque Renato Zero a Radio Zainet, ma adesso torniamo a parlare dell'argomento di oggi, pubblicità ingannevole. Lo facciamo anche con Emanuela Goggiamani, capo ufficio stampa dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno a voi.
Allora Martina, vai con le domande.
Sì, innanzitutto cosa è cambiato con i nuovi decreti legislativi?
La cosa più importante, anzi, diciamo, ci sono due cose molto importanti. La prima è che sono finalmente aumentate le sanzioni, cioè le multe che possiamo dare a chi fa pubblicità ingannevole e quindi inganna il consumatore. La seconda è che possiamo finalmente agire d'ufficio. Cosa significa? Che prima noi potevamo muoverci e intervenire solo se ci arrivavano le denunce dei consumatori, che dovevano essere denunce molto dettagliate, ci dovevano fornire loro stessi diciamo il giornale, la copia del giornale dove era apparsa la pubblicità ingannevole, o indicarci il momento della trasmissione in cui avevano visto la pubblicità ingannevole. Quindi diciamo era abbastanza difficile iniziare il procedimento per pubblicità ingannevole. Adesso noi ci possiamo muovere da soli. Ovviamente sarà molto importante l'aiuto che ci daranno le associazioni dei consumatori e i singoli consumatori, perché comunque ci daranno notizie di qualcosa che non funziona, però poi potremo muoverci da soli con l'aiuto della Guardia di Finanza. C'è un nucleo speciale che si chiama Nucleo a tutela del mercato, che lavora proprio per noi, e potremo quindi fare ispezioni, acquisire documenti, quindi avremo una capacità di intervento molto maggiore.
Ecco, qual è stato fino ad ora il bilancio dell'attività dell'antitrust a partire dalla legge Giulietti?
Allora, noi diciamo la legge Giulietti ha avuto come diciamo elemento fondamentale il fatto che ha introdotto per la prima volta la possibilità di dare delle multe, perché prima in realtà noi potevamo semplicemente dire all'azienda che faceva una pubblicità ingannevole: smetti di farla. Questa era diciamo l'unica possibilità di intervento che ci avevamo. La legge Giulietti ha cambiato sostanzialmente le cose, perché ci ha dato la possibilità finalmente di dare appunto delle multe, diciamo che in 2 anni e mezzo abbiamo fatto multe, vado a memoria, per oltre 7 milioni di euro, più vicino agli 8 milioni di euro, un po' in tutti i settori. Ovviamente se uno va a disaggregare i dati, diciamo il settore più colpito è quello delle telecomunicazioni, poi seguito dall'industria farmaceutica, però non è che questo significhi che sono in assoluto i più cattivi, è che si tratta di beni che sono più diffusi e quindi c'è più pubblicità in giro.
Ecco, cosa vi aspettate da una legislazione futura? Esistono degli strumenti che potrebbero aiutare ancora di più l'antitrust nella sua attività?
Beh, questi decreti legislativi diciamo che appunto hanno cambiato un po' le cose, sono appena entrati in vigore, quindi sono diciamo del 21 settembre, e tra l'altro sono decreti legislativi in attuazione di una direttiva europea, quindi questo significa che noi abbiamo comunque diciamo un sistema di armonizzazione a quale ci dobbiamo adeguare, proprio perché si tratta di una indicazione che viene dall'Europa. Già le novità che appunto sono scattate dal 21 settembre per noi sono molto importanti, perché per esempio la sanzione passa da 100.000 euro come massimo adesso a 500.000 euro, e quindi diciamo 5 volte di più non è male. L'altro aspetto importante di questi decreti legislativi è che non sarà più punita soltanto la pubblicità ingannevole in quanto tale, ma anche tutte quelle che vengono definite pratiche commerciali scorrette, cioè noi non saremo più per forza ancorate, obbligate a intervenire solo quando c'è un messaggio pubblicitario, ma in genere ogni volta che un operatore commerciale, un negoziante, un'impresa propone al consumatore con qualsiasi mezzo, quindi non per forza con la pubblicità, propone in maniera scorretta il suo prodotto, quindi ovviamente ha aumentato molto di più il campo di intervento, quindi aumenterà anche il carico di lavoro per l'autorità, ma di questo il legislatore si è fatto carico, perché comunque con uno dei 2 decreti legislativi ha previsto un aumento di 40 unità del nostro organico, che insomma non è male, perché noi siamo circa 200, quindi 40 persone in più diciamo è un buon risultato. Poi ovviamente verificheremo sul campo se ci sarà bisogno di avere ancora più persone o meno. Diciamo, generalmente la nostra filosofia, visto che siamo pagati in qualche modo con i soldi pubblici, è di cercare di fare il massimo con il minimo delle risorse.
Qualche consiglio finale per chi ascolta?
Per non farsi raggirare, diciamo.
Per non farsi raggirare, allora diffidare delle scritte molto piccole, soprattutto per la pubblicità televisiva, quando ci sono quelle scritte che corrono sotto la pubblicità piccoline, vuol dire che alla pubblicità, diciamo alle promesse che vengono fatte, ci sono poi tutta una serie di eccezioni, di deroghe eccetera, per cui poi la cosa non è più così tanto conveniente. Prima di firmare alcunché, pensarci 1000 volte e leggersi tutte le cose, anche se sono clausole piccine, anche se bisogna perdere tempo, meglio perdere un po' più di tempo ma non essere poi raggirati. direi che sostanzialmente, diciamo, il messaggio che mi viene da dare agli ascoltatori è, senza demonizzare la pubblicità, ricordarsi però sempre che la pubblicità è fatta per vendere un prodotto e quindi dobbiamo, insomma, essere sempre in grado di decodificarla. Insomma, se qualcuno ci dice 7 kg in 10 giorni, anche se vorremmo essere belle e magre, dobbiamo sapere che non è la strada giusta. Ecco, alcune cose dobbiamo imparare a renderci conto che non sono possibili.
Bene, salutiamo Emanuela Goggiamani, capo ufficio stampa dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Grazie per essere stata con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
E adesso io farei una bella pubblicità, per quanto mi riguarda assolutamente non ingannevole, a De André, protagonista del flashback di oggi, 1979.
Ragazzi, dobbiamo confessarvi che siamo rimasti davvero senza parole di fronte all'ultima fatica discografica di Fabrizio De André e della BFM. Avete capito bene, il cantautore genovese ha intrapreso una felicissima collaborazione con Franco Mussida e soci, ben documentata nel doppio LP registrato dal vivo al Teatro Tenda di Firenze e al Palasport di Bologna. Le canzoni di Fabrizio, già bellissime, sembrano arrivare in questo disco alla loro versione definitiva. Ne volete un assaggio? Bene, gente, solo per voi Bocca di Rosa e godetevi Fabrizio De André in concerto con la BFM.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese alla briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Bocca di Rosa di Fabrizio De André, nell'ormai celebre versione insieme alla PFM.
Fabrizio De André è il cantautore per eccellenza della musica italiana. Nasce a Pigli, un sobborgo di Genova, il 18 febbraio 1940 da una famiglia altoborghese. Ma lui sviluppa subito quel carattere che contrassegnerà la vicenda dell'artista e dell'uomo De André, un uomo semplicemente libero. La sua formazione musicale inizia molto presto. Da giovanissimo studia violino e poi chitarra, suona in gruppi jazz e canta cose francesi, traduce Brassens e in parallelo scrive le sue prime cose. Canzoni come La guerra di Piero e La ballata dell'eroe nascono agli inizi del decennio 60 e il pubblico inizia a rendersi conto del valore poetico di questo giovane musicista. Ma è con la canzone di Marinella nel 1968, che verrà ripresa da Mina, che Faber ottiene la celebrità. Negli anni 70 De André cesella concept album ricercati che però non abbandonano il trademark della grazia sonora. La buona novella del 1970, ispirato ai Vangeli apocrifi, Non al denaro, non all'amore né al cielo del 1971, tratto dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e scritto in collaborazione con Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani. E Storia di un impiegato del 1973, ispirato al 68. Tradizionalmente schivo, bisognerà attendere il 1975 per apprezzarlo dal vivo. La storica tournée del 1979 con la PFM è stata definita da molti una cronaca alternativa dei 70s.
Siamo arrivati al momento dei saluti. Prima di dare appuntamento a domani ai nostri ascoltatori, ricordiamo che con noi è stata Martina, che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3 di Roma.
Ciao a tutti.
A domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio Zainet.